Non è la prima volta che predica gli esercizi ignaziani, quindi professore di teologia, poi di altre cose, gli altri titoli ve li mette lui, che sono tanti. E grazie della tua disponibilità in questo servizio e lasciamo la parola a lui su questo tema appunto della settimana ignaziana. Fa un momento di spiegazione, diciamo, poi lascerà un momento di preghiera personale e concludiamo con la preghiera insieme con tutti quanti.
Ringrazio Don Daniele di questo invito, sono contento di trovarmi qui con voi per questo cammino, perché oggi iniziamo, ma un cammino che ci porterà lungo la Quaresima fino a Pasqua. E possiamo iniziare proprio con una preghiera per introdurci in questo tempo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Manda, Signore, il tuo Spirito perché ogni nostra azione, intenzione, operazione sia puramente ordinata al tuo servizio e gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Maria, sede della Sapienza, allora veramente con l'aiuto di Dio e confidando anche nella sua misericordia, perché il tempo anche della Quaresima rimette al centro non tanto il nostro peccato ma la misericordia del Signore nei nostri confronti, ecco, incominciamo questo, diciamo, cammino esercizi spirituali, così nella forma in cui li stiamo facendo. In fondo il senso di questo nostro trovarci insieme è molto semplice. C'è un calendario che voi conoscete, ecco, io farò una predicazione su un determinato argomento, quello che secondo la terminologia ignaziana si chiamano spunti di preghiera, ecco, vi do alcuni spunti di preghiera, e poi così spererei che ognuno di voi non solo qui in questo momento possa fare, ecco, questi 20 minuti, mezz'ora, vedremo, di preghiera personale su quanto vi suggerirò, che è una traccia, ma la mia speranza e l'invito è che anche durante la settimana possiate riprendere, ecco, quando vi è più comodo, ecco, questo, diciamo così, questi spunti di preghiera per farli oggetto della vostra preghiera personale. Ovviamente sono tempi di preghiera che dovete commisurare secondo le vostre abitudini, secondo anche le vostre capacità personali, no? Importante a che livello ci troviamo nella vita spirituale, l'importante è che andiamo avanti, perché nella vita spirituale purtroppo, ecco, succede che quando ci vogliamo fermare o ci fermiamo, di fatto torniamo indietro. Quindi nella vita spirituale bisogna sempre andare avanti, camminare un passo per volta, però dobbiamo camminare. C'è una difficoltà, ve lo dico subito, negli esercizi, perché non si tratta, diciamo così, di dire delle orazioni che sono sante e benedette, ma piuttosto gli esercizi chiedono di entrare un po' più profondamente dentro noi stessi, alla luce della parola di Dio, quindi sotto lo sguardo di Dio. E non ci è chiesto di fare meditazioni trascendentali, neanche chissà quale scoperta, ecco, della parola, sulla parola di Dio, ecco, o chissà quale intuizione, ecco. Ma piuttosto lo scopo degli esercizi è metterci faccia a faccia con noi stessi e con Dio. E qui sta la difficoltà. Questo è il difficile, potremmo dire, degli esercizi. E questo questo non tanto perché quello che ci viene richiesto è una disciplina dello spirito. Certo, anche nella vita dello spirito dobbiamo essere disciplinati, ma piuttosto per un'altra ragione, perché mentre nella preghiera, ecco, possiamo sperimentare a volte distrazioni, a volte anche, dobbiamo dircelo, superficialità. Quante volte ci è capitato di venire a messa, di ascoltare la parola di Dio che proprio ci è entrata da un orecchio e ci è uscito dall'altro, no? Magari la sfida è quella che se ci chiedono fuori dalle porte della chiesa, ma che Vangelo è stato proclamato? Magari neanche ce lo ricordiamo più tanto, no? Perché non siamo stati, ecco, molto attenti, succede. Oppure può capitare, non so, nella preghiera del Rosario, quante volte ci accorgiamo di dire, no, queste Ave Maria un po' in modo meccanico, senza tanto fermarci. In realtà la preghiera del Rosario è una meditazione sui misteri di Cristo. Ecco, però negli esercizi, direi, ecco, sono più difficili perché non possiamo in qualche modo sfuggire alla dinamica di in cui entriamo e prendiamo consapevolezza di noi stessi in profondità. Quindi questo è in fondo il senso degli esercizi ignaziani. Adesso vi dirò una cosa che vi potrà sembrare un po' strana, ma la parola di Dio, la parola della scrittura può cambiare, e di fatto cambia. Io ho scelto dei brani, ma ne potevo scegliere degli altri, mentre ciò che è importante è il metodo, cioè è ricentrarci su noi stessi sotto lo sguardo di Dio, per cui non è un ripiegamento su di noi, è un cercare di guardare noi stessi così come Dio ci vede. E se facciamo questo, gli occhi del Signore sono sempre occhi di misericordia. Allora, che cosa faremo noi in questi nostri incontri, in questi esercizi parrocchiali? Cercheremo di fermarci sulla prima settimana degli esercizi ignaziani. Voi sapete che gli esercizi sono suddivisi in 4 settimane, non proprio di 7 giorni. La seconda settimana può durare anche di più, la prima di meno. Ecco, però è scandita, diciamo così, in queste 4 settimane. Ecco, la prima settimana è un po' la base di tutte le altre. Ed è, ve lo dico subito, una partenza un po' in salita, quindi non spaventatevi, ma lo accettiamo come sfida. Questo sia per l'argomento, che sono poi di fatto i peccati e la conversione. Questo perché, come dicevo prima, è sempre difficile metterci davanti allo specchio di noi stessi e vedere che rilievo hanno delle dinamiche di male in noi. Non ho detto i nostri peccati, ho detto le dinamiche del male in noi, le radici, perché dobbiamo riconoscere con pace che siamo un po' tutti prigionieri di queste dinamiche di male. Cioè tutti noi, tutti, anch'io, non sfuggiamo a una specie di illusione, per cui per la quale quando parliamo, ecco, di peccati siamo abituati intanto che i peccati riguardino solo una certa sfera o alcune sfere, alcuni ambiti della nostra vita. E poi in fondo siamo tutti tentati di pensare che i peccati siano un discorso che riguarda gli altri, perché tutti noi siamo capaci, capacissimi, di vedere negli altri i difetti e anche di segnalarli, mentre facciamo molta più fatica a vedere le dinamiche del male in noi, a riconoscerle. Allora, la prima settimana ci serve a fare questo, e sta con il tempo di Quaresima che stiamo vivendo. Anche se c'è, ecco, questa fatica, noi non ci scoraggiamo. Faccio un esempio di fatica anche di riconoscere certe radici di peccato. Sappiamo che esiste l'invidia, probabilmente sappiamo anche che c'è in noi, però facciamo fatica a riconoscerla, o l'orgoglio. Ecco, sono tutte però radici. Allora, il prenderne coscienza delle dinamiche del male in noi non è per umiliarci, perché Dio non ci vuole mai umiliare. Piuttosto siamo noi che ci facciamo del male molte volte. Il Signore vuole renderci umili, che è un'altra cosa. Non è l'umiliazione, essere umili è piuttosto riconoscere qual è la nostra dignità davanti a Dio. Però riconoscere anche la nostra fragilità, la nostra piccolezza. Allora, partiamo da un punto, ecco, che consolidiamo e che ci dà speranza, cioè in ciascuno di noi opera lo Spirito Santo. Allora dobbiamo fare un atto di fiducia, in ciascuno di noi opera lo Spirito Santo e quindi la grazia di Dio non ci mancherà in questo tempo. Qualsiasi sia il nostro livello di fede, la nostra intelligenza spirituale, ecco, il Signore ci dà in modo sufficiente, ecco, tutto questo per comprendere quello che vuole da noi oggi. Insisto su questa sottolineatura, oggi. Non è la volontà di Dio in generale, è la volontà di Dio per me oggi, perché domani comprenderò altro e sarò chiamato a fare altro. Allora il Signore ci dà la grazia del suo Spirito, ci dà l'intelligenza spirituale per vedere che cosa ci chiede, ci dà la volontà di operarlo, perché se no non saremmo qui questa sera, quindi abbiamo anche la volontà e il desiderio di operarlo, cioè di collaborare con la grazia di Dio. Quindi abbiamo tutti i presupposti per iniziare bene gli esercizi e quindi li iniziamo. Gli esercizi di per sé sono pensati per essere dati personalmente, qui li viviamo in una collettività, ma eccoci, li viviamo proprio come chiesa, come realtà parrocchiale radunata intorno al Signore. Io terrò come falsariga il libretto degli esercizi di Sant'Ignazio. Molto spesso mi chiedono, padre, dove le posso comprare gli esercizi spirituali? Dico, non li compri, perché gli esercizi sono da fare, non sono da leggere. Ecco, quindi, anche perché non si capirebbero, sarebbero anche un po' così difficili, noiosi anche sotto certi aspetti. Ecco, io terrò come falsariga gli esercizi di Sant'Ignazio, che trovate anche sul foglio nella parte che vi interessa commentare, e chi vuole può usare il testo degli esercizi, ma vi propongo anche dei testi biblici, delle tracce bibliche, perché comunque ogni qualvolta ci mettiamo davanti alla scrittura, certamente la nostra preghiera è più ariosa, ecco, più semplice anche, perché gli esercizi sono un po' ostici, ve l'ho detto, il linguaggio anche, e questo ci aiuterà a meditare e a pregare. Diciamo subito qual è lo scopo degli esercizi: è ottenere qualche frutto, non tutti i frutti, qualche frutto. E anche questo ci ridimensiona. Noi vogliamo cambiare tutto della nostra vita e non cambiamo niente. Qualche cosa, un poco alla volta, qualche frutto. Cioè, quello che serve a me oggi, con la libertà personale che ho oggi, con la maturità che ho oggi, perché domani il Signore mi potrà chiedere qualcos'altro. Allora partiamo proprio ascoltando cosa dice Sant'Ignazio negli esercizi, ecco, per capire anche meglio che cosa vogliamo fare e perché gli esercizi si distinguono da altre forme di preghiera che ho anche citato prima, ecco, possiamo prendere il foglietto e leggiamo proprio la prima annotazione. Con questo termine di esercizi spirituali si intende ogni modo di esaminare la coscienza, poi vi darò anche prossimamente una scheda sull'esame della coscienza e vi dirò che cos'è, quindi ogni modo di esaminare la coscienza, meditare, contemplare, pregare vocalmente e mentalmente e altre attività spirituali, come si dirà più avanti. Infatti, come il passeggiare, il camminare e il correre sono esercizi corporali che dobbiamo fare per mantenerci in forma, così tutti i modi di preparare e di disporre l'anima a liberarsi, mi raccomando il termine, preparare e disporre, quindi siamo ancora in una fase previa, l'anima a liberarsi da tutti gli affetti disordinati e, una volta che si è liberata, a cercare e trovare la volontà divina nell'organizzare la propria vita per la salvezza dell'anima. Ecco, questo si chiamano esercizi spirituali. Allora, c'è un modo più ampio di parlare di esercizi spirituali. Prima ho citato il dire la corona, ecco, quando diciamo la corona del rosario è un esercizio spirituale. Quando facciamo l'esame di coscienza, specialmente per prepararci al sacramento della riconciliazione, è un esercizio spirituale. Quando partecipo alla Via Crucis, è un esercizio spirituale. Questo però è un modo più generale. C'è un modo più particolare, più circoscritto di intendere gli esercizi, quello che abbiamo ascoltato, che è una preghiera che ha un fine particolare, lo abbiamo sentito. Cercare e trovare la volontà di Dio nella nostra vita. Quindi è il fine degli esercizi ignaziani, quello che stiamo facendo, è sentire intimamente la volontà di Dio e compierla interamente. Quindi, sentire la volontà di Dio vuol dire non solo capirla intellettualmente, oppure ridurla a un'emozione passeggera. Mi sento che devo cambiare tutto nella mia vita, come ho detto prima, e poi non cambio niente. Intima, cioè nel profondo di me stesso, e scendere in profondità. Voi vi ricordate quando nel Vangelo di Luca ci dice, si dice a Pietro: prendi il largo, no? Ecco, getta le reti. Ecco, quel prendere il largo può essere tradotto scendi in profondità. Quindi è una preghiera di largo respiro per scendere in profondità. Sentire la volontà di Dio intimamente per compierla interamente, cioè non solo quello che mi fa comodo della volontà di Dio, ma tutta, senza parzialità. E poi aggiunge Ignazio: per fare questo è necessario liberarci dagli affetti disordinati. E qui abbiamo già qualche cosa di importante. Perché noi spesso possiamo fraintendere che gli affetti disordinati sono i peccati, o immediatamente farli coincidere con i peccati. Ecco, ma non tutti gli affetti disordinati di per sé sono peccati. Che cosa intende qui Ignazio con affetti disordinati? Tutto ciò che mi lega. Tutto ciò che ha a che fare con le cose e con le persone che mi impediscono di essere libero. questo devo liberarmi di questi legami per sentire, volere, scegliere, preferire la volontà di Dio rispetto alla mia. Quindi quello che chiede Sant'Ignazio, ecco, lo scopo degli esercizi è riorganizzare la mia vita. Un altro termine ignaziano che conosciamo probabilmente è mettere ordine. Mettere ordine non è semplicemente come riordinare una stanza, anche se c'è un senso di questo, cioè rimetto le cose nel loro giusto posto. Mettere ordine vuol dire ordinare, orientare le cose a Dio, ricomprenderle secondo Dio. Ora, io penso che la stragrande maggioranza di noi, cioè tutti penso, ecco, non siamo qui a fare gli esercizi spirituali per cercare e trovare la volontà di Dio in ordine allo stato di vita. Cioè, nessuno di noi mette in dubbio di aver fatto già questa scelta e di averla fatta giusta, cioè io di essere sacerdote, ci sono qui delle religiose, ci saranno qui delle persone sposate, ecco, questo è lo stato di vita. Ecco, scegliere la vita religiosa, sacerdotale o la vita coniugale, ecco, qui non è che dobbiamo mettere, dobbiamo interrogarci su che cosa il Signore ci chiama probabilmente, ma piuttosto è emendare la nostra vita per disporci a rispondere più generosamente al Signore Gesù, cioè dirgli il nostro sì, quindi disporci ad accogliere il Vangelo, il Regno di Dio, ecco, nella nostra vita, in un modo, diciamo, più profondo. Quindi non so, ognuno di noi, tutti noi penso siamo dei buoni cristiani, ecco, ma cerchiamo di fare la volontà di Dio sempre più nella nostra vita. E ciascuno di noi è anche consapevole che ci sono delle cose che ci bloccano, che ci confondono, che ci legano, che ci impediscono di rispondere con questa generosità. Ecco, tutti questi blocchi che ci sono nella nostra vita sono affetti disordinati, che, ripeto, non sono immediatamente peccati. Quindi entriamo negli esercizi, ecco, con libertà, lasciandoci mettere in discussione dalla parola di Dio. Leggiamo anche la quinta annotazione, che è legata alla prima. Giova molto a voi entrare negli esercizi con magnanimità e liberalità verso il Creatore Signore, offrendogli tutto il proprio volere e libertà, perché Sua Divina Maestà si serva tanto di Lui quanto di tutto quello che possiede secondo la Sua Santissima Volontà. Se stiamo attenti alle parole, ecco, noi già dovremmo dire: grazie Signore, abbiamo già ricevuto abbastanza, siamo già turbati interiormente, ci alziamo e ce ne andiamo. Perché ci è chiesto di entrare negli esercizi con magnanimità. Cos'è la magnanimità? È il contrario della grettezza. Noi siamo gretti quando abbiamo già deciso quello che dobbiamo fare, al di là della volontà di Dio. Quando abbiamo delle vedute ristrette, dei paraocchi che ci impediscono di vedere a 360 gradi, quando in fondo sappiamo già quello che ci serve. Siamo buoni cristiani, sappiamo già quello che ci è utile. Ne abbiamo già abbastanza. Ecco, la quinta annotazione invece ci dice di mettere tutto questo in discussione. Dobbiamo entrare in una liberalità verso il Signore, offrendogli tutto, non qualche cosa, tutto, il nostro volere e la nostra libertà. E dentro questo c'è anche tutte quelle realtà che sono guastate, bloccate, impedite, anche queste gliele offriamo, perché il Signore le liberi, perché ci renda veramente liberi. E allora ci risuona nelle orecchie, credo, quelle frasi del Vangelo in cui il Signore si rivolge a coloro che sono portati a Lui o magari chiedono proprio di essere guariti, e il Signore pone questa domanda: vuoi essere guarito davvero? Perché il Signore sa che in fondo noi possiamo convivere abbastanza bene con le nostre malattie. Quante volte stiamo mano nella mano con i demoni che ci tormentano? Allora sentiamo rivolta a noi questa domanda: vuoi essere guarito? Cioè, sei proprio sicuro di desiderarlo, che il Signore ti guarisca? E se questo non c'è, almeno c'è il desiderio di desiderare di essere guarito? Sempre Sant'Ignazio, eh? Almeno che ci sia il desiderio di desiderare. Perché il frutto di questa guarigione è che Sua Divina Maestà, cioè che Dio, si serva di noi. E questo vuol dire una cosa molto concreta, cioè che la mia vita non mi appartiene più, che la mia vita non è qualche cosa che costruisco io, di cui mi servo, ma è qualche cosa che metto a disposizione del Signore perché Lui si serva di me secondo la Sua volontà e non secondo la mia. Capite quando dicevo, già questo ci fa tremare i polsi. Consegno a Dio tutta la mia vita, tutta la mia libertà, tutto quello che sono e possiedo, perché si serva di me, secondo la Sua e non la mia volontà. E non è molto diverso da quello che diciamo nel Padre Nostro, anche se magari lì ci fa meno effetto, quando gli diciamo: sia fatta la tua volontà nei cieli e sulla terra. Quindi sia nella relazione verticale con te, sia nella relazione orizzontale con le persone e con le cose. Sia fatta la tua volontà. Cioè, Signore, io ti dico che per me non c'è nulla di meglio che si realizzi il tuo volere. E badate, questo non glielo diciamo perché ve l'ho detto io o perché ce lo dice Sant'Ignazio, ma perché ne abbiamo fatto esperienza. Quante volte nella nostra vita abbiamo voluto fare la nostra volontà e ci siamo scontrati contro un muro, e quante volte abbiamo cercato di fare la volontà di Dio e questa è stata liberante. Una sorpresa anche per noi. Quindi la quinta annotazione ci dice: se tu vuoi essere guarito davvero, significa che tu consegni tutto di te al Signore perché se ne serva. Tralascio la seconda annotazione, la lascio alla vostra lettura, e invece voglio ritornare un momento ancora agli affetti disordinati, leggendo con voi il numero 21, che è il titolo degli esercizi di fatto. Esercizi spirituali per vincere se stesso e ordinare la propria vita senza prendere decisioni in base ad alcun affetto disordinato. Ecco, questo testo noi lo potremmo fraintendere, quindi dobbiamo non lasciarci portare fuori strada. Non siamo noi che vinciamo noi stessi, perché noi non ne siamo capaci. Nessuno di noi è capace di vincere se stesso. È piuttosto l'amore di Dio per noi che scioglie tutti quei legami che ci bloccano, che ci legano. E in questa chiave potete leggere tutte le pagine del Vangelo che parlano di guarigioni, di luce ridonata ai ciechi, la vedremo proprio in questa Quaresima. Ecco, è l'amore di Dio che ci libera dagli affetti disordinati, da tutte quelle realtà in cui in fondo, pur zoppicando, conviviamo bene e che di fatto ci impediscono di essere maggiormente generosi nel rispondere all'amore di Dio che sempre ci precede. Ed è bello anche questo, nessuno si può liberare da solo. La nostra è sempre una libertà liberata, liberata da qualcuno, ed è Cristo che l'ha liberata. È un dono la libertà, la riceviamo come dono. La stragrande maggioranza delle cose in cui noi ci impastoriamo, dei raggiri in cui cadiamo, ecco, sia come questi affetti disordinati, sia in positivo, sia in negativo, magari li sentiamo come repulsioni, ecco, ci impediscono di camminare, per cui siamo disposti a fare tutto tranne che cambiare quella cosa. Vi faccio un esempio. Sono disposto ad andare a piedi al Divino Amore pur di non accogliere quella persona. Ma il Signore non mi sta chiedendo di andare al Divino Amore, mi sta chiedendo di accogliere quella persona. Quindi siamo disposti a cambiare tutto tranne quella cosa che veramente ci lega, a cui siamo legati affettivamente. Allora, ciò detto, vediamo velocemente, perché poi vorrei lasciare appunto il tempo per la vostra preghiera, il principio e fondamento. E ve lo commento, ecco, leggo solo l'inizio, poi ve lo commento. L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore e mediante questo salvare la propria anima. E le altre cose sulla faccia della terra sono create per l'uomo e perché lo aiutino a perseguire il fine per cui è stato creato. Allora, dobbiamo intendere queste parole in modo esistenziale, cioè non in modo astratto. Quindi ciascuno di voi può leggere questo testo che avete così. Io sono stato creato per lodare, riverire e servire Dio nostro, mio Signore, e mediante questo salvare la mia anima. Cosa vuol dire lodare? Vuol dire vivere un'esperienza piena di stupore, perché l'amore di Dio mi precede e la sua fedeltà mi accompagna. Io sono qui perché il Signore mi ama. Non qui in chiesa, io sono qui su questa terra perché il Signore mi ama. Mi ha voluto, mi ha desiderato, mi ha cercato, mi ha creato. E questo crea in me lo stupore, la lode. Per riverirlo, la riverenza, che è un termine per noi un po' aulico, ecco, vuol dire semplicemente facendomi più piccolo, cioè riconoscendo l'alterità di Dio, che Lui è più grande di me, ma non solo. E dire, io sono creatura, non sono Dio, ma in questo è il mio bene, perché sono amato. Guardate che è tutto qui il punto, eh? È accettare la nostra creaturalità. Io non sono Dio. C'era una maglietta che circolava qualche anno fa, dice Dio c'è, tranquillo, non sei tu. Ecco, benissimo, questo ci fa bene. Dio c'è, non sono io. Io sono creatura, ma sono amato. Per servire Dio nostro Signore è il fine della nostra vita. E dove il servizio significa dare gloria a Dio. Anzi, il Vangelo dirà di più. Lo puoi servire perché sei amico di Dio e perché Dio è amico tuo. Non vi chiamo più servi, ma amici. Quindi il servizio qui è accogliere la vita da Lui. Quindi noi serviamo Dio ogni qualvolta viviamo la nostra vita in pienezza. lo serviamo quando preghiamo, quando lavoriamo, quando ci riposiamo, quando mangiamo, quando siamo in casa, quando siamo fuori, nelle relazioni che viviamo. Cioè non c'è neanche un attimo della mia vita che non sia piena dell'amore di Dio. E questo non perché io amo, ma perché Dio ama me. E pertanto la mia è una risposta. Se mi scopro amato, non posso che amarlo. Bene, quando c'è tutto questo, c'è tutto. E questo è salvare la mia vita. Non è semplicemente andare in paradiso o cercare di non andare all'inferno, ma significa entrare nel regno di Dio, cioè in quel mondo che è trasfigurato dalla presenza di Cristo. E vi lascio un'immagine del peccato. Il peccato è come l'arciere che scocca la freccia e sbaglia il bersaglio. In fondo, tutti i nostri peccati sono causati dal fatto che non crediamo veramente che Dio ci ami. E quindi falliamo il mistero, cioè il fallimento del bersaglio della nostra vita, che è poi l'afflosciarsi su di noi. E poi ci sono le cose. Le cose sono state create per me, sono a mio servizio, sono un aiuto perché raggiunga il fine. Non c'è nessuna cosa cattiva, perché tutto è uscito dalle mani di Dio come buono. Però, dice Ignazio, non tutte le cose possono aiutare te a raggiungere il fine, perché magari a quella cosa io sono legato e quindi diventa un impedimento. Quindi tutte le cose sono buone, sono io che vedo quella cosa in modo non buono e la rendo cattiva. E quindi devo saperne metterla da parte se non mi aiuta a raggiungere il fine. Ci può essere utile ricordare Paolo, lettera ai Romani. Tutto accade, cioè tutto è creato per il bene di coloro che amano Dio. Non vuol dire che tutto va bene nella nostra vita, evidentemente, ma significa che se tu ami Dio, tutto viene recuperato per il bene. Il Signore recupera anche il male nostro e nella creazione e lo volge verso il bene. Questo è il senso della Quaresima. Lasciare che Dio pulisca bene quello specchio che io sono perché possa riflettere i raggi del suo amore. Guardate che una bella immagine. Io sono come uno specchio, la luce di Dio mi illumina e allo stesso tempo io riverbero quella luce. Quindi liberarci da tutte quelle cose che ci possono offuscare. E poi c'è questa lista di opposti. Non preferire la ricchezza piuttosto che la povertà, l'onore che il disonore, una vita lunga che una vita breve. Ecco, la ricchezza che la povertà, ecco, non sono degli assoluti. Né la ricchezza da perseguire a tutti i costi, né la povertà ideologica, sono situazioni in cui mi posso trovare e non importano in sé, dipende da come li vivo. E guardate che non si esaurisce questo nella sola realtà economica, eh? Ci può essere nella mia vita ricchezza o povertà di amici, ricchezza o povertà di tempo libero, ricchezza o povertà di meriti. Alla fine mi trovo come un peccatore, povero peccatore. Onore e disonore, quanto siamo legati all'onore, no? Davanti alla gente, di fronte a quelli che ti giudicano, di fronte ai tuoi superiori. Non preferire onore che disonore. Qui è la radice di ogni libertà. Cioè, in fondo, quello che è importante è che io serva Dio, che vede nel segreto e mi ricompensa. Guardate, nella nostra vita o serviamo Dio o serviamo qualcun altro e quindi siamo schiavi. Una terza via non c'è. La via del compromesso che a noi piace tanto non esiste. O serviamo Dio o serviamo qualcos'altro che diventa in noi un idolo. Ecco, il senso della prima settimana è radicalizzarci in Dio. E poi l'ultimo diciamo, posizione, non scegliere, non desiderare vita lunga o vita breve. Guardate, qui sono paradossi, giustamente, perché il senso è un altro. Chiaro, tutti desidereremmo una vita più lunga, una vita buona, anzi la scrittura la loda, sazio di anni, è proprio il segno di un uomo che ha vissuto secondo Dio e si è saziato degli anni che il Signore gli ha concesso. Qui è di nuovo ripuntare lo sguardo su ciò che è importante davvero, cioè amare Dio, servire Dio, lasciarci amare da Lui. E la vita lunga e la vita breve è legata anche a tante cose della nostra vita quotidiana, quante morti che noi conosciamo nel nostro quotidiano. Io sono stato 3 anni al Gesù, potevo starci di più, vita breve, mi hanno chiamato ad altro, non è semplicemente solo la vita fisica. E conclude Ignazio desiderando e scegliendo quello che più ci conduce al fine per cui siamo creati. Di nuovo quel più, nella linea del Magis, ignaziano. Cioè vuol dire fare un passo in più oltre al punto in cui mi trovo oggi. Verso la gloria di Dio. Voi ricordate l'espressione di Ireneo che dice che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Allora come do gloria a Dio? Vivendo pienamente la mia vita, lasciandomi amare da Lui. Quindi è una pienezza di vita. Allora noi ci fermiamo un momento, ci fermiamo almeno un quarto d'ora, 20 minuti, e vi lascio, potete fermarvi sui testi ignaziani, ma se no potete rileggere tutto quello che vi ho detto alla luce della lettera agli Efesini 1, 3, 10, o anche fermarvi sulla prima lettera di San Giovanni. Ecco, chiediamo nella preghiera al Signore di essere benedizione con la nostra vita, di accogliere la sua volontà di amore su di noi per poterla compiere interamente amandolo e servendolo in tutto. Allora, possiamo rimanere ai nostri posti, possiamo disporci in chiesa come desideriamo. Ecco, fra un quarto d'ora, 20 minuti, ecco, ci ritroviamo qui e concludiamo il nostro tempo di preghiera.